benvenuti a tutti a Wikileaks, il podcast sulla finanza personale. Oggi episodio numero 38 e qui con voi ci sono Lorenzo Brigatti, chi vi sta parlando, e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ci risentiamo. Dopo poco.
Paolo voleva prendersi qualche episodio di ferie, ma per l'imminente lancio di Plannix non è possibile, quindi stai diventando tu il miglior podcastatore del team. Si può dire sì. Podcastatore?
Non lo so, però mi piace. Sai che in italiano questi inglesismi poi non suonano mai bene, però lo adattiamo.
Sì. Basta, parliamo come mangiamo.
Esatto.
Oggi andiamo a parlare di un argomento che non è uno degli argomenti più sexy del mondo della finanza personale, anzi spesso un sacco di persone si annoiano, dicono sì ma non mi interessa sapere come funzionano tutte queste cose, voglio sapere dove investire. Però d'altro lato è un po' la base dell'investimento e non stiamo parlando di nient'altro che il risparmio.
Ma come risparmio? Lore, io volevo sapere come diventare ricco senza rischio e senza soldi, te mi pare di risparmio, basta.
Ma guarda, non la soluzione è accumulare miliardi di punti S lunga.
I punti fragola, i punti fragola e ti regalano il set di pentole, sì, e beh, dopo esatto. so soldi.
In realtà sul risparmio è uno degli argomenti, è vero che l'abbiamo definito tra i più noiosi, ma al tempo stesso è anche molto molto polarizzante, o perlomeno lo è diventato. Per quella che è un po' la nostra esperienza come addetti ai lavori, tutte le volte che si parla di risparmio ci sono due categorie che emergono. Quelli che dicono, no, guarda, risparmio, ma cosa me ne faccio di risparmiare i soldi, poi tanto quando sono vecchio non ne ho bisogno, voglio godermeli adesso, non me li voglio portare nella tomba, si vive una volta sola. È un po' tutto questo tipo di filosofia che li porta a giustificare, magari anche a posteriori, loro voler spendere i soldi su qualsiasi cosa vogliano spendere in quel momento, e di incontro invece i super risparmiatori, quelli magari che hanno una mentalità un po' più contadina, e non lo dico con disprezzo, perché anche ad esempio io arrivo dalla stessa mentalità, i miei nonni erano contadini, quindi hanno un po' tutta questa mentalità di risparmiamo oggi perché non si sa cosa accadrà domani e continuiamo comunque ad accumulare anche quando sembra che grosso modo la nostra situazione finanziaria sia ok. Questi sono un po' i due estremi che vedo quando si parla di risparmio, e tutte le volte che salta fuori qualche articolo sui social o quant'altro ci sono persone appartenenti a uno di questi due gruppi che si scannano e pretendono di aver ragione. Tu dove ti trovi, Paolo, tra questi due campi?
Ma comunque ti dico, alla fine quello che fa la differenza, vedi, nel lungo, a livello anche di mentalità, è trovare un proprio punto di equilibrio. È chiaro che, vedi, questi estremi che te hai appena citato ci sono assolutamente, anzi diciamo che viviamo in tempi, come si può dire, in tempi anche a livello sociale un po' difficili ultimamente, queste storie insomma che stiamo vivendo, sulle difficoltà, si sente che c'è questa pesantezza a livello morale, insomma si sentono delle difficoltà, le persone sono preoccupate insomma per tutta sta storia, se si risolverà, se ce la portiamo avanti ancora per tanto tempo, insomma ci sono delle preoccupazioni, quindi molti fanno questo ragionamento effettivamente, cioè pensano che la fine dei tempi sia vicino e quindi ascolta, sono due risparmi, me li sputtano, tanto cosa vuoi risparmiare per il lungo, cioè viviamo anche, questo è anche sintomo secondo me anche della società in cui viviamo, cioè la società del tutto e subito, dove si fa fatica a fare ragionamenti di lungo termine, perché la realtà che ti viene poi presentata anche dai media, dai social network che hanno le loro responsabilità in tutto questo, è quello che si può ottenere tutto subito, hai capito? Che tanto lo sforzo non c'è e quindi, capito, io prima ho fatto una provocazione, cioè come diventare ricco senza rischio, senza soldi, è la mia, è una provocazione, perché noi sappiamo di quello che parliamo, ma purtroppo se ne vedono molte di pubblicità di questo tipo e la gente ci casca, quindi evidentemente...
Paradossalmente attraggono le persone che hanno meno risparmio, quelli che hanno proprio bisogno del colpaccio.
Esatto, il famoso
a posto la loro situazione finanziaria, perché altrimenti in qualche modo hanno capito che se dovessero andare avanti con le loro scelte di vita non riuscirebbero a sostenere il loro stile di vita, a vivere bene, eccetera.
La famosa mentalità del colpaccio, della quale abbiamo parlato anche dello scorso podcast, quindi sì, più che, capito, processo, più che qualcuno, la gente non è che ti chiede dimmi il processo per arrivare lì, no, ti chiede dello strumento, cioè dammi lo strumento dove ci metto quei due soldi che ho, faccio un per 20 e mi sistemo. Ecco, questa è la mentalità, e chiaramente una mentalità così poi però ti va a influire tutta poi la vita, perché per colpa di questi comportamenti poi non si riescono a raggiungere determinati obiettivi che poi ti vanno a influire, perché purtroppo la mentalità dello YOLO, si vive una volta sola, mi spendo tutto oggi. Il problema è se poi le cose non vanno male come pensavi che andassero, e vivi, ti ritrovi a 50 anni, 60 anni, noi oggi lo sappiamo la situazione che abbiamo in Italia, dove le statistiche dicono che metà dei pensionati vive sulla soglia di povertà. E quindi chiaramente questo qui è un grandissimo
metà dei pensionati, tra l'altro, di oggi, che quindi hanno goduto di un sistema pensionistico più favorevole di quello che ci sarà.
Esatto. Quindi pensiamo oggi, con i salari che comunque sono stagnanti, con i giovani di oggi che saranno in futuro pensionati, ma io dico pensionati, ma lo dico mentendo, perché fondamentalmente non ci sarà, secondo me, nessuna idea di pensione, perché fra 20-30 anni, secondo me, l'idea di pensione che abbiamo oggi, cioè di uno Stato che ti dà la pensione, non esisterà più sta cosa qui. Quindi esisterà in altre
sarà
forme.
Pesantemente limitata.
Limitata,
anziché prendere 2000 euro al mese di pensione, magari contando che anche l'inflazione tra 20 o 30 anni aumenterà, esatto. Se ne prenderanno 1.500, dipende un po' anche da mille altri fattori, eccetera, ognuno la sua situazione personale, ma il punto è che sta diventando sempre più rischioso per chi è, ma neanche giovane oggi, per anche uno che ha 40-45 anni potrebbe avere davanti ancora 25 anni di lavoro, quindi c'è, esatto, un periodo di tempo molto consistente, e fare affidamento solo sullo Stato, come avevamo anche già detto in un podcast precedente con Matteo, è molto molto pericoloso.
Sì,
quindi
no,
diciamo tra...
Questo discorso è un discorso molto importante, Lore, perché è vero, sì, ci potranno essere delle forme di sussidio, come stiamo vedendo in America, sai che si parla sempre di più di questo reddito universale, capito? Poi io credo che appunto con quello che stiamo vedendo nella finanza di oggi, cioè con il graduale abbandono della carta moneta in favore della valuta digitale, secondo me si arriverà probabilmente a un punto in cui magari, cioè, sanno che i governi e le entità centrali sanno che si andrà incontro verso milioni di disoccupati, causa automazione, digitalizzazione, quello che saprà, e quindi per tenere un attimo, per non far sì che non scoppi una guerra civile, insomma, si dovrà tenere tra virgolette a bada le persone dando un reddito, un po' come quello che hanno fatto in America in quest'ultimo anno, in cui hanno dato i sussidi di disoccupazione, perché il problema è reale, il problema dell'occupazione, quindi che forse ce ne sarà un po' meno per quanto riguarda almeno i lavori che conosciamo tutti, perché come dicevamo l'altra volta, dicevo con un podcast con Luca qualche mese fa, è impensabile che le persone che adesso magari sono abituate a fare dei lavori medi, diciamo dei lavori medi, acquisiscano in poco tempo delle competenze in quei settori dove che oggi tirano. Sì, ho capito che tira il settore aerospaziale, il settore della modifica del, che posso dire, tutte queste nuove tecnologie nel campo del biotech, sì, ho capito, però lì sono decenni di competenze che tu devi accumulare, non è che dall'oggi al domani te così diventi un genetista, ecco. Quindi questa è la cosa fondamentale, quindi cos'è che bisogna fare oggi, sia che uno ha 20 anni, sia che uno ne ha 40, cercare di risparmiare il più possibile, adesso lo vediamo in qualche modo, sì, e risparmiare, ma non per tenere i soldi lì, perché oggi c'è un grandissimo problema che si chiama inflazione, che ieri non c'era, risparmiare poi per investire, ma adesso comunque questa cosa cerchiamo.
Assolutamente. Per tornare un po' al discorso che di partenza, sì, con cui abbiamo fatto tra i due gruppi, quelli del si vive una volta sola e quelli del bisogna risparmiare il più possibile, diciamo che tra i due estremi, se proprio bisogna sceglierne uno, visto un po' un certo tipo di incertezza, un certo tipo di situazioni, essere nel gruppo risparmiare il più possibile, sì, è un consiglio che potrebbe avere senso per la maggioranza delle persone. Il problema che c'è secondo me però con questo tipo di filosofia è che, un po' come tutte le cose, però particolarmente in questo caso, se viene portata troppo all'estremo rischia di diventare, di trasformare il risparmio in qualcosa che non è, che può portare all'effetto contrario. Mi spiego meglio. Molto spesso ho l'impressione, quando mi capita di leggere qualche articolo di finanza personale, sia italiano che americano, è che si metta un po' il risparmio al centro di tutto, e il messaggio che passi è se tu non sei in grado di risparmiare, è un po' un problema tuo, perché tutti sono in grado di risparmiare, tutti sono in grado di spendere solo il 30-40% del loro stipendio per determinate spese, poi accantonare e investire il resto, e quindi il risparmio viene un po' considerato prima di tutto come una cosa super accessibile veramente per chiunque, anche a cifre importanti, e come secondo passaggio viene sopravvalutato, perché viene detto basta che tu risparmi un po' e tutto andrà bene, il messaggio che si fa passare. In realtà non è proprio così. Con questa critica mi sto riferendo a un movimento che è più famoso negli Stati Uniti, però sta un po' prendendo piede anche in Italia, il cosiddetto movimento FIRE, Financial Independence Retire Early, che parte secondo me da presupposti molto buoni, quello nel cercare di risparmiare il più possibile, avere un occhio all'obiettivo pensione, che è uno degli obiettivi più importanti in assoluto, specialmente, come ha detto prima Paolo, non è chiarissimo se uno Stato tra 20 o 30 anni riuscirà ancora a mantenere lo stesso livello di pensioni che sta erogando oggi, eccetera, eccetera. Però poi, non tutti ovviamente i componenti di questa comunità, ma portano così tanto all'estremo il concetto dove il risparmio diventa quasi un valore in sé. Quindi ci sono forum di gente che si spiega come, che condivide le strategie su come andare a fare shopping in 5 centri commerciali diversi per risparmiare 10 euro. Sono quelli che dicono, non mi compro più il caffè, oppure no, non esco più a mangiare una volta alla settimana al ristorante, perché così almeno se non lo faccio per 50 anni, poi investendo 1 milione di euro. Questo tipo di approccio è un po' sbagliato, perché fa diventare il risparmio un valore a sé stante, anziché tenerlo come uno strumento, come tanti altri, da utilizzare per la propria strategia di investimento. Quindi non mi piace un po' questo messaggio che il risparmio sia un po' la cura di tutti i mali finanziari.
Ah, certo, anche perché oltre alla domanda che mi sorge spontanea, ma che vita fai essendo ossessivo compulsivo sul risparmiare quel centesimo, poi uno pensa che nel momento risparmia, poi scopre che nel tempo ne deve spendere il triplo. A cosa mi riferisco? Riferisco al fatto che ad esempio c'è molta gente che, allora, se io penso alle cose che si potrebbero risparmiare, alle cose che diciamo hanno un costo anche abbastanza rilevante, cosa può essere? Può essere ad esempio il cibo per una persona, per una famiglia, e ad esempio la prevenzione per quanto riguarda la salute. Allora uno può dire, guarda, io per quanto riguarda il cibo mangio niente, cioè non è che non mangio niente, però se sappiamo che a livello di cibo c'è un conto che ti mangio un filetto di carne grass fed che costa 25 euro al chilo, un conto che ti mangi un piatto di pasta. Ecco, gente che fa questo discorso qui, mangia male magari, o la Simmental, mangia pasta col tonno tutti i giorni, o comunque cibi molto poveri, quando fa la visita di prevenzione non se la fa mai, hai capito, dal dentista non ci va mai a farsi la pulizia dei denti, tanto a 10 anni ci pensiamo. Poi quella roba lì si somma nel tempo, cioè non è che va la prevenzione, il fisico assorbe, dopo un po' ti presenta il conto, e che conto ti presenta? Quindi tutto quel risparmio che tu pensi di aver fatto in modo così diligente negli anni, poi ti presenta il conto e spendi il doppio di quello che avresti speso prima se avessi fatto una cosa molto più equilibrata. Quindi sì, come sono d'accordo con questo discorso, cioè risparmio tanto per risparmiare, no, non, per vivere poi male, credo, perché non credo sia una bella vita una roba così, non porta da nessuna parte. Risparmiare per poi un obiettivo di prosperità per il lungo termine, questo è tutto un altro tipo di discorso, adesso lo vediamo, per una cosa molto molto
assolutamente. Tra l'altro, molti di quelli che si professano come avvocati del risparmio senza se e senza ma lo fanno perché per la loro categoria è effettivamente così. Cosa intendo? Molti esponenti del mondo FIRE sono persone che sono di solito programmatori piuttosto che ex dirigenti di banca. Di nuovo, sto sempre parlando un po' nel mondo degli statunitense, ma mi è capitato di vedere esempi italiani. E cosa voglio dire? Sono persone che hanno uno stipendio, o hanno avuto, perché poi hanno deciso di smettere di lavorare perché avevano accumulato un capitale a loro giudizio necessario. Sono persone che hanno avuto uno stipendio molto molto superiore rispetto agli stipendi medi che sono disponibili oggi in Italia. Cioè, ecco, molto molto superiore, intendo magari stipendi di 100-150 mila euro all'anno. Netti. Uno dice, con 150 mila euro all'anno posso risparmiare un sacco di soldi senza togliermi il pane dalla bocca e senza andare ad uno stile di vita troppo sacrificato. E per questo tipo di persone consiglio risparmiare di più. Va benissimo, però secondo me, cioè, funziona fino a un certo punto, nel senso, a parte i casi proprio un po', diciamo così, più patologici che altro, di persone che guadagnano 15 mila euro al mese e ne spendono 20 mila per mantenere uno stile di vita super adrenalinico, fuori di testa o qualsiasi altra cosa. Molte persone che guadagnano comunque parecchi soldi rispetto alla media non è che facciano così fatica a risparmiare. Sì, possono fare un lavoro di ottimizzazione, ma un po' pensate a Bill Gates piuttosto che a Warren Buffett. Non è che si mettono a mangiare di meno perché così risparmiano. Hanno delle entrate così alte, essendo super imprenditori, miliardari e quant'altro, che sono quasi risparmiatori involontari, potremmo dire, perché tanto guadagnano così tanti soldi che, mi sono comprato una barca, due barche, il jet e quant'altro, mi sono ancora rimasti dei miliardi, me ne faccio, Quindi sì, diciamo che nel piccolo, per chi magari ha un certo tipo di lavori, che sono anche un po' quelli dei settori strategici che diceva Paolo prima, informatica piuttosto che cyber security, domani sarà o è già oggi la genetica, dipende un po' dai settori aerospaziali e quant'altro, hanno stipendi che riflettono quanto questi settori siano promettenti e poi riescono a risparmiare in modo molto più facile rispetto a chi magari fa l'insegnante piuttosto che chi lavora come dipendente in qualsiasi realtà italiana. Sono quasi due mondi diversi.
Sì, su questa cosa. Quindi diciamo che alla domanda effettivamente, lasciando da parte queste persone che effettivamente per un certo senso si può dire fanno fatica a spendersi i soldi che guadagnano, ecco, diciamo, quindi per loro sì, si stanno dietro le spese, ma fino a un certo punto, diciamo che per una famiglia normale, per delle persone normali che fanno lavori normali, che cos'è che potrebbero, che potrebbe essergli d'aiuto per un attimo cercare intanto di capire come può fare a risparmiare? Cioè, sto pensando ad esempio, cioè misurare le spese con un'app, con un'applicazione, o segnarsela a mano da qualche parte, insomma farsi un Excel, può essere d'aiuto una roba così, oppure anche questo è una roba?
Sicuramente che... sì, sono tutte cose che servono. Tra l'altro noi, i nostri clienti, l'X Strategy e prossimamente anche in Planix, consigliamo di tenere in qualche modo traccia delle spese, magari non fino all'ultimo centesimo, ma giusto per avere un po' un'idea di quanto si spende. Cos'è però il limite di questo tipo di strategia? Se ci pensate, chi magari guadagna 700 euro al mese, cioè, deve per forza contare quanti soldi ha in tasca, perché se sbaglia a decidere quanto spendere per il cibo oggi piuttosto che settimana prossima, rimane senza cibo la settimana successiva, sì, non importa quanto sia bravo a fare budget. Quindi per chi magari si trova in una situazione un po' più critica da questo punto di vista, molto probabilmente questo tipo di persone hanno già una sorta di controllo delle entrate, una forma di budgeting addirittura forse più sofisticata rispetto a persone un po' più ricche. Però quello che devono fare, purtroppo, dico purtroppo perché non so bene come esattamente con questo podcast possiamo aiutare questo tipo di persone, magari faremo un podcast a parte, ma non siamo degli esperti sul tema, quello che potrebbero fare è cercare di aumentare un po' il valore del loro capitale umano. In altre parole, cominciare a specializzarsi in qualche area diversa o nella stessa area, cercando di in qualche modo aumentare un po' il valore, il proprio valore sul mercato del lavoro, per poi portare a casa uno stipendio un po' più alto, un po' più degno di questo nome. Cioè, è più facile a dirsi che a farsi, lo sì, capisco benissimo. Però purtroppo non... di solo risparmio per uno che ha reddito basso c'è veramente poco margine di intervento. Quando ti rimangono 100 euro al mese, una volta che hai speso tutto il tuo stipendio, cosa puoi fare con questo?
Esatto, è proprio questo il discorso. Quindi c'è un grandissimo primo problema, è che se guadagni comunque poco, alla fine del mese ti rimane zero, quindi altro che risparmio, anche perché poi qui ogni mese ce n'è una, cioè se un mese non ti sei rotta la macchina, un altro mese c'è il dentista, se non c'è il dentista c'è, ti si rompe una tubatura in casa, cioè ogni mese ce n'è una, quindi effettivamente su questo, se uno parte da una base bassa e ha voglia di che si deve risparmiare, ma non c'è proprio la base su cui lavorare. Nel caso in cui invece ci fosse la base su cui lavorare, lì secondo me Lore, l'app di budgeting, quindi l'app per segnarsi le spese, è molto utile. Io l'ho visto con la situazione con me stesso, fondamentalmente. Io sono uno che ad esempio...
Di Domenico attenzione, che ammette di essere benestante.
Sì, mica tanto, siamo ancora molto lontani. Mettiamo tante zero via. Se dovessi confrontare con Warren Buffett, non so quanti zero dovrei mettere dopo lo zero virgola. Comunque
zero in meno, dai.
Sì, giusto qualcuno.
Giusto un paio.
Ma al di là di questo, io sì, l'ho trovata molto utile come cosa. Allora, io sono uno che ad esempio si segna tutto quello che spende, tutto, intendo proprio tutto, cioè nel senso che vado a prendere il caffè al bar, le poche volte che capita, perché comunque lavorando da casa non è che ho su esigenza di uscire, mi segno anche questa cosa qui, ma non la segno perché ho un'ossessione per sapere dove vanno i soldi, cioè io i soldi che devo spendere me li spendo, capito? Non è che sto a guardare, cioè non è che faccio YOLO che mi spendo tutto, però i soldini che devo spendermi per, diciamo, gestirmi la mia vita e per avere uno stile, un tenore di vita, insomma, medio, me li spendo senza problemi, che sono attaccato lì, oddio, l'euro lì in quel bar mi fanno 1,10 euro invece che 1 euro. No, però cosa mi ha dato?
20 chilometri, vado a piedi così risparmio.
Vado a piedi così risparmio. Ecco, fisica. Poi ti ficano sotto e ti tocca pagarti 15.000 euro di spese.
No, perché siamo tutti a uscire e camminare.
Esatto, che c'è il green, bisogna salvare il piede. Oltre...
Anche solo per farlo il passo.
Tu ci scherzi, Lore, qui parlano già di lockdown climatici l'anno prossimo, vabbè, lasciamo stare sul discorso comunque. No, perché dico che è molto, molto molto d'aiuto questa cosa, perché effettivamente uno deve capire, prima cosa, che se si parte da un reddito medio-alto, anche medio, la prima cosa da fare è l'app per segnarsi le spese, perché noi quello che non, io per esempio l'ho visto con me stesso, non davo molto peso alle piccole cose, alle piccole spese. Il problema è che le piccole spese alla fine dell'anno diventano grandi spese, cioè un vecchio detto che dice gutta cavat lapidem, cioè la goccia scava la pietra. Con questo cosa vi voglio dire? Voglio dire che anche quell'euro, i 3-4 euro al giorno, sono comunque delle pietre enormi a fine anno. Adesso prendiamo l'esempio, cioè qui spariamo sulla Croce Rossa, ma chiaramente un esempio di un fumatore, ok? Lo so, smettere di fumare sarebbe una cosa bellissima da fare, perché se ne giova anche la salute soprattutto. Io non so quanto costa un pacchetto di sigarette, ma penso che sia rimasto sui 5-6 euro a pacchetto. C'è gente che si fuma un pacchetto di sigarette al giorno. Ora, un pacchetto di sigarette al giorno per 365 giorni l'anno fa 1.800 euro all'anno. Io non dico che con 1.800 euro all'anno risparmiati in 20-30 anni diventi ricco, però se a quel pacchetto di sigarette ci sommi anche tutti gli altri vizi che di solito ha l'italiano medio, e cioè che appunto va al bar e si prende pasta con la pasta col cappuccio, e poi si faccia il gratta e vinci, e poi c'è quella volta appunto che si prende il pacchetto di sigarette, voi sommate tutte queste piccole cose e vedete che a fine anno fate migliaia di euro. Non ce ne si rende conto, sai perché? Perché questa roba qui si paga con le monete. Il problema è che quella moneta da un euro, da euro, ha un peso enorme. Se noi la vediamo in tasca, la vediamo a moneta, quindi gli diamo poco valore, pensiamo che sia la banconota quella che ha più valore, ma a 1-2 euro a botta, quante volte si arriva ad esempio alla cassa del supermercato e ci sono le gommine, le caramelle, ma sì dai, €1, €1,50, €2,
li metto lì apposta,
hai capito? Allora è chiaro che non è che qui uno sta dicendo, che sto dicendo che se ti risparmi 2 euro al giorno diventi milionario.
Poi finisci nell'area meme, te lo ricordi quello?
Assolutamente sì.
Ora la storia, non lo so, gira da anni su internet, quello del fumatore che gli viene rinfacciato quanto speso per 20-30 anni in fumo anziché avesse investito. Non mi ricordo. E poi l'altro dice: con questo lì avresti comprato una Ferrari. E che il fumatore risponde: va bene, tu non fumi, dov'è la tua Ferrari?
Sì,
e no, tu... non ce l'ha. Qual è
allora uno gli potrebbe dire: dov'è la Ferrari?
Un altro vizio o c'è qualsiasi altra cosa.
Oppure magari l'ore l'ha investiti, magari quei 150.000 euro che ha speso in 40 anni l'ha investito e sono diventati 1 milione. Cioè, attenzione a questa cosa. È chiaro che qui il ragionamento che sovviene è, sì, chiaramente sono cose che funzionano, ma funzionano nel lunghissimo. Però attenzione alle spese, alla domanda io cosa potrei fare. Allora, guardate quelle cose alla quale potete rinunciare senza che il vostro stile di vita cambi enormemente. Chiaro che uno mi dice, ho capito, spendo 500 euro al mese per la macchina. Come faccio a risparmiare? Devo andare a lavorare? Sì, puoi prenderti una macchina che ti costa meno, però c'è anche un discorso di sicurezza. Se devo farmi 100 km al giorno, un conto è andarci con una carretta che quando piove esco fuori strada, un conto è andarci con una macchina di un certo tipo. Quindi risparmiamo sulle cose sulla quale si può risparmiare, e vi posso assicurare che queste piccole cose alla fine fanno la differenza. Io mi ricordo quando lavoravo in fabbrica, perché io non è che ho fatto sempre questo lavoro, ho un diploma di diritto meccanico, quindi lavoravo in fabbrica, quelle maledette macchinette delle merendine, Lore, è una roba assurda. Già alle 10:30 c'hai la tua bella pausa, c'è la tua pausa caffè, allora inizia a mettere un euro nella macchinetta e quelle merendine a 50, 60, 70 centesimi a botte, poi vai fuori, ti fumi la sigaretta, e poi sei al bar, non gratti un grattino da 2 euro, 3 euro, sono cavolate, sono d'accordo, ma vi posso assicurare che in certe famiglie queste robe qui non sono cavolate, sono migliaia di euro all'anno. Ma anche se fossero 2-3 mila euro all'anno, ci fanno schifo investirli quei soldini lì, fra 10 anni invece di trovarti 30.000 te ne trovi 50.000 se li investi correttamente. Io non credo che facciano schifo, poi è chiaro, non sto dicendo che 50.000 ti cambiano la vita, ma un conto è averli, un conto è non averli, questo dico. Poi è chiaro che non è che con i 2 euro risparmiati puoi raggiungere il milione di euro in poco tempo, chiaro, però si deve agire da quelle cose. Questo per rispondere alla domanda cosa posso fare io come famiglia o come individuo per iniziare, almeno per iniziare si potrebbe sicuramente iniziare a segnarsi le spese, perché segnarsi le spese è veramente, intanto io non dico che poi da quelle spese tu riesci effettivamente a risparmiarti qualcosa, però tu capisci dove li stai spendendo. Il dove li stai spendendo è l'anticamera di capire effettivamente, di prendere in mano la tua situazione, cioè è già un buon inizio capire dove stai spendendo i soldi. Molto spesso si arriva a fine mese che dice: cavolo, io sto mese ho guadagnato 6 soldi, ma dov'è che li ho spesi? Non ti rendi conto dove li hai spesi se non te li segni. Inizia a segnarli. Una volta che ci si è segnate le spese, si può iniziare a fare qualche ragionamento di capire come ottimizzare meglio quello che si spende a fine mese. Secondo me è un buon consiglio.
Il detto inglese, quello di Peter Drucker, considerato uno dei padri della produttività, tutto quello che si misura si può gestire. Quindi avere un'idea di dove vanno i vostri soldi è un po' il primo passo. Vorrei dire ancora una cosa riguardo da questo punto di vista, perché quando tu dici ottimizzare, uno pensa subito ottimizzare vuol dire spendere meno soldi, punto e basta. Ed è vero che magari per qualche famiglia può essere così. Ma la verità è che, come abbiamo un po' scoperto anche per la ricerca che abbiamo dovuto fare per Plannix, tutti i nostri clienti vedranno il 30 di settembre, la realtà è che molto spesso non spendiamo i soldi nel modo che ci dia più soddisfazione. Cosa intendo? Fare budgeting è una cosa che molti legano al concetto di così risparmio, così spendo di meno, mi tolgo qualcosa e poi non gli piace, non vogliono assolutamente cominciare questo tipo di ciclo, questo tipo di percorso, perché dico io non voglio vivere a meno di così. Ma molto semplicemente, delle volte, cominciando un po' a vedere dove vanno i vostri soldi, potreste guardare e dire ma io non sono contento di spendere così tanti soldi nelle merendine, nelle macchinette, perché devo spenderci 200 euro al mese e non mi dà niente? Preferisco magari quegli stessi 200 euro utilizzarli per andare a mangiare una volta a settimana al ristorante. Un discorso di questo tipo, quindi anche per chi magari è già un buon risparmiatore o pensa di averne bisogno, pur mantenendo costante il livello di spesa, si può andare a vedere se c'è qualcosa che ti rende più, che vi rende più felici, che fa, vi dà più soddisfazione, e spendere addirittura più soldi su quello. Quello secondo me è un po' uno dei concetti fondamentali relativi alla relazione che si ha con il mondo del denaro e della finanza personale. È vero che risparmi un po' una delle due basi di quello che è l'inizio del processo di investimento assieme al guadagno. Prima bisogna guadagnare uno stipendio o meno dignitoso, risparmiare in modo quello che si può, facendo comunque tutte le valutazioni nel caso, e solo poi il terzo passo investire. Però nella fase di come si spendono i soldi, si è un po' lasciato perdere quanto strategici si può essere, come si può spendere i soldi su cose che ti rendono più felice e spenderne meno su cose di cui non te ne frega nulla.
Questo sì, anche questa è una cosa importante assolutamente, quindi vedi qui stai parlando, cioè non stai dicendo che quei soldi che poi ti risparmi incavolate non te li devi spendere, no, però te li devi spendere per qualcosa che ti dia veramente un valore aggiunto, che comunque a livello, se tu poi analizzi il rendimento, come si può chiamare, il rendimento a fine giornata di quello che è stato la tua giornata, puoi dire che hai fatto qualcosa per te e quello nel medio-lungo periodo comunque è un piccolo tassello, cioè magari quella cosa, hai capito, che ti ha fatto stare bene, magari ti fa venire in mente un'altra cosa positiva.
Un po' l'interesse composto applicato al mondo delle esperienze. Più fate esperienze più positive, più siete contenti, più magari siete contenti, più avete una buona vita di coppia, vita sociale, più siete anche siete più benvoluti e più concentrati al lavoro. Un po' una sorta di circolo virtuoso.
Esattamente, proprio questa cosa qui. Cioè, ma il fatto è questo, cioè è sempre un discorso di costo-beneficio. Allora uno analizza una spesa e dice, ma allora io, guarda, ogni mattina faccio la colazione al bar la colazione al bar classica dell'italiano, cioè la cornetto e caffè, vabbè, una delle cose più a livello salutare peggiori che ci siano al mondo, ma lasciamo stare questo discorso qui, e dici io però sì, in un anno quant'è sta roba? 2,50 euro, sono 750 euro, con 750 euro all'anno di una cosa di cui si può fare assolutamente meno, la salute ringrazierebbe e basta, quanti libri posso comprare? Direi che ne puoi comprare un 60-70 libri buoni, quei 60-70 libri, se tu fai, tiri una, sai che a fine anno allora si fanno i buoni propositi per l'anno dopo, non si analizza mai che cosa si è fatto durante l'anno, si rimanda sempre, oh, da quest'altro anno inizio la dieta, da quest'altro anno faccio attività fisica, ma cazzo, ma pensa a quello che hai fatto in un anno, non rimandare sempre. Allora tu tira la riga e dici perfetto, io quest'anno ho rinunciato a questa cosa e cosa ho guadagnato che ho letto 70 libri. Questi 70 libri a livello tuo personale cosa ti hanno dato? Io vi posso dire che a livello, appunto, come diceva prima, di interesse composto, di conoscenze, di anche qualità acquisite, conoscenza acquisita, è una roba che è estremamente estremamente migliore rispetto a un cappuccino. Questa è una cavolata che ho voluto tirare fuori.
Però sono comunque sempre un po' più restio da questo punto di vista a dire no, non andate a comprarvi il cappuccino, compratevi dei libri. In che senso? Cioè, se davvero i 2 euro al giorno, quello che è, sono uno dei problemi più grossi della vostra situazione finanziaria, molto probabilmente il problema vero sta a monte.
Cioè, stiamo a ma questo è
prendiate a sufficienza. E mettiamola così, per qualcuno, ad esempio, cioè dipende sempre dalle professioni, mi viene da pensare, magari c'è quello che lavora come freelancer o scrittore, piuttosto che il programmatore, eccetera, lui va al bar, si spende su 2,50 euro, 3 euro al giorno, ma in quel momento conosce il barista, ha un circolo di persone o di amici che vede un po' in questo contesto, è contento, e quindi da quel punto di vista lì, il fatto che lui spenda 3 euro al giorno per cappuccino e cornetto non è l'acquistare il cappuccino e cornetto, ma un po' tutta l'esperienza che poi lo rende un po' più produttivo.
Sì, in questo caso lui ha ottimizzato per quanto riguarda la sua vita. Sì, sì, assolutamente. No, quindi, è una giusta precisazione che hai fatto, assolutamente. Sì.
Perché altrimenti si rischia di cadere un po' nella trappola FIRE che dicevamo prima. Dice, non vado più a... non esco più a comprarmi il caffè, poi non, anziché andare una volta a vedere i miei amici e bermi una birra, che pure quella fa male alla salute, mi compro l'ultimo libro. Si rischia di vivere un po' sbilanciati, e non è detto che sia la soluzione giusta per tutti, specialmente per quelli per chi è già un pochino un risparmiatore nato. Io ad esempio mi sento un po' più parte di quella categoria, certi comportamenti sono proprio naturali. Io non uso app per gestire il mio vario risparmio, ma ho in testa uno zio paperone che tutte le volte prima di comprare qualcosa mi rompe i coglioni e mi dice, ma ti serve? Ma lo vuoi?
Sì.
Puoi fare qualcosa in modo diverso. Quindi non è una roba che secondo me va anche bene a tutti, come si fa a vivere così, però io e mio zio paperone ce l'ho in testa, quindi c'è lui che mi cazzia costantemente. Però al tempo stesso mi sono accorto anche un po', parlando con altre persone e quant'altro, che è importante crearsi comunque un po' di spazio da questo punto di vista, e nel considerare i propri soldi come uno strumento, e soprattutto per chi è convinto di non essere in grado di risparmiare, è molto meglio partire con dei piccoli passi, cioè anziché partire e dire mi tolgo subito un'abitudine che è magari come il fumare, come che ne so, il caffè e cornetto, che non sono magari le abitudini più salutari del mondo, però sono già abitudini molto forti che mi sono costruito con anni. Comincio a dire, provo a risparmiare 10 euro al mese, che non so niente 10 euro al mese, però cosa succede se uno non ha mai risparmiato nulla in vita sua e poi un mese riesce a risparmiare 10 euro? È una sorta di rivoluzione copernicana, perché nella sua testa passa dall'essere quello che ha sempre speso i soldi, lo scialacquatore e quant'altro, al ma sono un risparmiatore anch'io, posso farlo, non è impossibile. È un po', e questi primi 10 euro, che da un punto di vista finanziario non sono assolutamente nulla, possono essere il primo passo verso un cambiamento identitario, che poi via via può rifinirsi e migliorarsi, ma non può finire in tutti i discorsi che faceva prima Paolo, tracciare bene le spese, fare un discorso di ottimizzazione, o anche quel discorso del tipo, ok, adesso comincio a decidere se traggo più soddisfazione nell'andare al bar a comprarmi il cappuccino piuttosto che leggermi un libro. Ognuno poi troverà il suo equilibrio. Personalmente penso che si debbano fare un po' entrambe le cose, però per chi magari è proprio un po' fuori dal mondo del risparmio, pensa di non essere un grande risparmiatore, il primo passo è dimostrare a se stessi che risparmiare una piccola quantità, non importa quanto sia piccola, è possibile.
Sì, ed è un discorso prettamente individuale, cioè prendere in mano la propria vita, è proprio questo il discorso. Intanto capire dove si stanno spendendo i soldi. Lo sapete quante persone spendono soldi per omologazione? Per omologazione, io intendo proprio questo, cioè non sto dicendo di non spenderli, però se tu ti stai accorgendo che li spendi, come diceva Lorenzo prima, per cose che non ti danno, allora io frequento magari delle persone che sono tutti flippati, hai capito, tutti carichi per questa cosa dell'iPhone, è uscito l'iPhone 13, hanno tutti l'iPhone 13, e magari tu vai lì con un cellulare un po' mediocre e magari, hai capito, ti senti un po' così, molte persone si sentono inadeguate della situazione, quindi spendono quei soldi che non vorrebbero spendere solo per omologarsi alla massa, questo intendo, quindi...
Più che la massa, magari il loro gruppo di amici o di parenti, piuttosto che il gruppo di persone che ci sono più vicine.
Spesso, sì, spesso è così, esatto, esattamente, proprio questo è il discorso. Quindi questo qui è una cosa, quando vi rendete conto che effettivamente voi spendete i soldi nel modo in cui non li volete spendere, e guarda che è una cosa, tu dici, ma com'è possibile?
Qual è la seconda rivoluzione copernicana?
Posso
essere un risparmiatore? Cioè, ma sto spendendo i miei soldi a cazzo di cane? Possiamo dirlo perché siamo explicit con. C'è qualche bambino all'ascolto, ci scusiamo, però.
No, beh, hai ragione, molte persone non riescono a uscire da questo loop, solo magari per mantenere mantenersi una cerchia di contatti, una cerchia di amici, per forza vanno in omologazione, comprano qualcosa che non, ma quello posso, potrei dire, oltre allo smartphone potrei dire i vestiti, potrei dire una macchina, solo per stare dietro a quella cosa lì. Ma dove vogliamo andare noi? Ce lo siamo chiesto? Perché alla fine il discorso è tutto questo, cioè nel senso, se noi mettiamo che uno poi inizia questo processo appunto di cambio di mindset, potremmo dire, inizia a dare una svolta alla propria vita, quindi vi avverto già che se volete dare una svolta alla propria vita, alla vostra vita, perderete il 99% dei contatti con cui avete a che fare oggi. Questo qui, no, ma questo è chiaro, no, io non ho no, ma è una cosa positiva invece, cioè voglio dire, il successo come si raggiunge? Intanto si raggiunge con l'ossessione. L'ossessione dalle persone non viene capita. Considerate che la maggior parte delle persone sono sempre, vi saranno sempre contro se voi gli dite che volete fare un cambiamento. Quindi lo sapete qual è il segreto, diciamo, numero uno, è l'autoisolamento, se veramente volete cambiare la vostra vita. La domanda che poi vi dovete fare in questo senso è: sì, ok, io adesso risparmio questi soldi, ma per cosa li risparmio? Cioè, parliamo anche di questo fatto. Uno poi deve avere un obiettivo. Sapete il discorso del non del contentino, ma del io faccio questa cosa per ottenere questo. Cioè, qual era quell'esperimento, Lore, di quello psicologo, di quello, lo vogliamo raccontare, che poi mi voglio attaccare a questa mentalità di lungo termine. Ecco, lo raccontiamo, perché mi voglio collegare al discorso del lungo termine. Cioè, questo podcast, come lo potremmo chiamare? Potremmo chiamare, sì, processo per arrivare al risparmio, e poi risparmiare per investire i soldini nel lungo termine. Perché?
Senza impazzire, aggiungiamo. Senza
impazzire.
Togliersi il pane dalla bocca.
Esatto, e fare sta cosa, perché come dicevo prima, poi si paga quella roba lì. Tu pensi di risparmiare, poi fa 10 anni, appunto, magari spendi il triplo di quello che avresti dovuto spendere se avessi fatto le cose equilibrate, perché alla fine l'obiettivo finale è quello di ragionare sul lungo termine, risparmiare per avere qualcosa nel futuro. Ma quello poi, con quella cosa concludiamo il podcast, ma è interessante per capire questo discorso del lungo termine, perché non siamo predisposti biologicamente nel lungo termine, vogliamo tutto subito, cioè
è un po' delle ragioni per cui risparmiare non è un comportamento naturale nella maggioranza delle persone, cioè, se non è un qualcosa che è stato, diciamo così, assorbito dai genitori piuttosto che da qualche figura modello con cui si è avuto a che fare nella propria vita, il concetto di risparmio è un po' alieno, proprio perché per definizione l'evoluzione tende a teso a premiare negli ultimi migliaia di anni, quando si parla di esseri umani, gli antenati che erano più presenti, più attenti alle minacce, che non stavano a pensare a fra 30 anni cosa succede se c'era una tigre che stava arrivando a mangiarli. Quindi da questo punto di vista è una super semplificazione, però diciamo che per come ci siamo evoluti noi esseri umani, l'attenzione sul breve periodo, in particolare alle minacce di breve periodo, è uno di quegli aspetti che è stato più premiato come caratteristiche. Ed è quindi quando poi si va a vivere in una società come quella in cui ci troviamo negli ultimi anni, anni intendo proprio anche magari centinaia di anni, diciamo così, non so bene quanto indietro si possa andare, non sono uno super storico, che c'è chi mi può venire a dire che nel Medioevo si viveva ancora non tanto diversamente rispetto a che quando eravamo un po' tutti cacciatori e raccoglitori, ma non voglio aprire dibattiti da questo punto di vista. Diciamo che comunque in una società un po' più stabile, dove perlomeno nella maggior parte delle nazioni cosiddette più sviluppate, o in Italia, comunque immagino si trovino la maggior parte dei nostri ascoltatori, ci sono molte meno minacce, sta un po' cambiando questa, diciamo così, stanno venendo premiati le persone che riescono un po' più a pensare per il lungo periodo, ma non possiamo, per quello che è successo negli ultimi anni, cambiare il modo in cui siamo costruiti, in cui la nostra biologia funziona, per quello ci potrebbe volere tanto tempo. E c'era questo esperimento interessante che diceva Paolo dei marshmallow, lo racconti tu o lo racconto io molto velocemente?
Vai pure.
È stato fatto nel 72 a Stanford, ed erano stati presi come protagonisti dei bambini da 4-6 anni, e gli veniva dato un marshmallow, per chi non lo conosce, un dolcetto americano. A me personalmente, io l'ho provato, non mi fa pazzia, ma a quanto pare una delle prelibatezze americane, un sacco di bambini lo amano, e poi per dirla ai termini di Paolo, non è salutare, quindi possiamo fare campagna anche contro Marcello. Ma
qualche volta, dai, boss.
Assolutamente, un po' in ottica a togliersi qualche contentino, altrimenti è tutto un...
figurati, ci mancherebbe.
Esatto. A questi bambini cosa era stato detto? Bene, potete decidere se avere un marshmallow subito, oppure se aspettare un quarto d'ora e ne avrete due. E quello che è successo è che solo il 30% di questo gruppo di bambini è riuscito ad aspettare 15 minuti per avere il secondo marshmallow. L'altro 70 ad un certo punto ha ceduto alla tentazione e li ha mangiati. Uno può dire, vabbè, grazie. Dopodiché però hanno fatto degli studi successivi sullo stesso gruppo di bambini ed hanno notato che il 30% di quelli che erano riusciti a posticipare la gratificazione, quindi avevano scelto di avere due marshmallow a costo di aspettare un po' di più, avevano ottenuto più successo all'università, nella vita e quant'altro. E quindi aveva fatto un po' scalpore ed era stata una delle dimostrazioni su come una mentalità di lungo periodo viene premiata.
Sì, e verrebbe premiata ancora di più, diciamo, a ampi spazi, diciamo, avrebbe ampi spazi qui in Italia. Qui in Italia, perché stavo guardando un attimo dei dati per quanto riguarda la situazione, capito, dei salari. Prima parlavamo di salari, quindi se hai un salario basso e voglia a dire di risparmiare, e il tasso di risparmio, l'anno scorso il tasso di risparmio delle famiglie italiane è stato più basso rispetto a quello di altri paesi europei. Quindi questo qui è un grandissimo allarme, perché in qualche modo significa che le persone stanno andando avanti coi soldini che hanno, si sta andando ad attecchire da quel tesoretto, anche perché molto spesso la maggior parte degli italiani i soldi ce li ha in banca ma non ce li ha investiti. E questo è un altro, se non sbaglio i depositi sono arrivati a 1700 miliardi di euro.
Sì.
1700 miliardi di euro, non si può sentire, cioè è una roba, c'è gente che è liquida al 100%. Oggi appunto c'è il discorso dell'inflazione e che ti va a mangiare del potere d'acquisto nel futuro, quindi pensa in 10 anni, quello che bisogna fare è agire ora, chiaramente i salari sono lì, se i salari dovrebbero aumentare almeno del costo dell'inflazione, ma non solo non aumentano, in alcuni casi diminuiscono, è chiaro che se hai una congettura...
Diamo magari qualche numero sui salari per dare un'idea dove ci troviamo a livello di stipendio medio annuale.
Sì, per quanto riguarda in Italia, qui noi abbiamo una tabella sui dati, stiamo parlando dei dati riferiti al 2019. Sì, 2019. La media dei paesi europei è 48.587 euro.
No, è OCD, quindi è OCSE, sono tutti i paesi un po' più sviluppati, anche extraeuropei.
Ok,
però 48, quasi tutti gli europei più qualche altro paese.
Più qualche altro paese, sì. 48.587 la media. E per
in
quanto riguarda
questo,
in dollari, ecco, per quanto riguarda invece l'Italia 39.189, quindi insomma siamo sulla fascia medio bassa. E per quanto riguarda invece la crescita del reddito, siamo praticamente pari, cioè fondamentalmente in Italia il reddito non si muove, possiamo dire, da una ventina d'anni, prendendo una serie storica dal 99 siamo pari,
è leggermente salito rispetto al 99, ma non è lontanamente vicino all'epoca pre-crisi 2006.
Sì, è questo qui, e quindi attenzione.
Anche a livello di risparmio, una cosa che volevo far notare, tu hai parlato di anno scorso, però per contestualizzare l'anno scorso è stato il 2020, l'anno in cui un sacco di famiglie si sono trovate costrette, tra virgolette, a risparmiare perché c'erano i lockdown, c'era tutto chiuso, poi la gente non si muoveva e quant'altro, sì. E quindi... se si va a prendere molte altre nazioni, l'abbiamo qui davanti, quello che si vede è che qualcuno ha raddoppiato il tasso di risparmio, qualcuno l'ha quadruplicato. Tutti hanno avuto una sorta di aumento molto significativo dall'ultima rilevazione 2014 a quella 2020. Giusto per darvi un'idea, l'Austria aveva l'8,5%, è andata al 17%, la Germania 9,8%, al 16%, l'Italia è passata dal 10% al 10,32%. Quindi questa è una spia del fatto che non si riesce ad aumentare il risparmio. Perché? Perché i salari probabilmente rimangono stagnanti, tendono verso il basso. In altri paesi, quando sono stati costretti, tra virgolette, a risparmiare perché era tutto chiuso, il maggior stipendio, salario, si è fatto sentire subito. Infatti la percentuale di risparmio schizza stelle.
E quindi questo è, diciamo che è un grosso campanello d'allarme. È un grosso campanello d'allarme, anche perché adesso appunto si è affacciato, come dicevamo prima, un nemico che è il nemico numero uno del risparmiatore, che è l'inflazione. 3-4 anni fa di questa roba non se ne sentiva mai parlare. Adesso, con tutto quello che è successo, blocco delle supply chain e compagnia cantante, questa cosa adesso è un pericolo che è enorme. Quindi effettivamente,
sì,
per chi
ho letto qualche articolo, personalmente l'ho trovato un po' troppo allarmistico sulle bollette, l'aumento del 20-30%, cioè, sono cifre importanti, però in questo caso per contestualizzare un po', perché non fa piacere a nessuno pagare il 30% in più per lo stesso servizio, e poi stiamo parlando di commodities, cose che avete a disposizione tutti i giorni, sì. Luce, gas, quindi non puoi dire, vabbè, ma chi se ne frega, cioè, mi dà fastidio pagare il 30% in più per esattamente la stessa cosa, lo capisco. Però due cose, se voi andate a vedere un po' l'andamento negli ultimi anni, ci sono state anche delle discese a livello prezzo, poi adesso c'è tutta la questione mercato libero, eccetera, quindi di nuovo c'è un po' di possibilità di scelta e non è stata una sorta di salita costante con un 30% costante. E in più, per contestualizzare questo 30% in termini assoluti, cosa vuol dire? Se c'è una famiglia di 50 persone che si spende, scusate, di 2 per 50 sono un po' troppi, che in un appartamento di 50 metri quadri si spende, facciamo 120 euro al mese di luce e gas, vuol dire che se stiamo parlando di un aumento del 30%, si va a finire in 36 euro in più da pagare al mese, sono 18 euro a testa. Si torna un po' nel discorso di prima. È vero che sono soldi che si può spendere in modo migliore, eccetera, eccetera. Se però 18 euro al mese in più a testa rischiano di essere un problema enorme per le vostre finanze, prima di andare a dare la colpa allo Stato, all'inflazione, a tutti i complotti che ci sono in giro e quant'altro, il primo passo è migliorare la propria situazione finanziaria trovando un modo di migliorare le entrate. Sì. Non dico che l'inflazione non esista, ci mancherebbe, anzi noi nei portafogli di Plannix, dell'Ixi Strategy prima e di Plannix stiamo preparando adesso, abbiamo sempre tenuto conto dell'inflazione come possibile pericolo, anche quando nel 2017-2018 c'erano gli articoli, ma l'inflazione è morta, ma tornerà mai, ma adesso vivremo per sempre nel mondo senza inflazione. Non lo sapevamo che non sarebbe tornata nel 2021, ma sappiamo che le storie economiche funzionano a cicli, prima o poi da qualche parte l'inflazione sarebbe ripartita, non sapevamo come o perché, e pare che stia succedendo adesso. Quindi da questo punto di vista non vogliamo dire no, vabbè, è una roba piccola, però contestualizziamo da sempre la nostra situazione. Quindi massima attenzione a questo punto di vista anche con i vari titoli di giornale a non farvi succhiare la vostra attenzione da una roba che poi si rivela essere 18 euro. Quindi massima attenzione da questo punto di vista, perché oltre ai soldi un'altra delle risorse da gestire, soprattutto quando magari i soldi scarseggiano un po', è l'attenzione, quella a cui si decide di fare attenzione, dove si decide di concentrarsi e quant'altro, può fare tutta la differenza del mondo, soprattutto in termini di sviluppo del capitale umano e di conseguenza più entrate da parte.
Sì, e poi si distoglie l'attenzione sulle cose su cui veramente sulle quali puoi agire, dove hai un grosso potere, quindi sì. E poi sì, quel discorso generale, appunto, se volessimo concludere insomma questo podcast, sì, diciamo mettendo 3-4 punti, 3 alla domanda come risparmiare, sicuramente avere un equilibrio, una visione equilibrata, quindi non passare tra chi vuole essere il più ricco del cimitero e chi invece si spende tutto perché tanto è la fine dei tempi, quindi una visione,
tra qualche parte nel mezzo c'è la soluzione giusta per voi.
Dovrebbe esserci un equilibrio tecnicamente, quindi non farsi ossessionare diciamo dal discorso dell'omologazione, quindi tutti i vicini si sono fatti tutti la macchina nuova, me la faccio anch'io perché mi sento, hai capito, mi sento meno di loro, molti fanno questo ragionamento, non cadere in questa
roba. In inglese c'è proprio un'espressione che è keep up with the Joneses, tenere il passo con i Joneses, che sono un nome generico, un cognome per i vicini di casa, ed è proprio una cosa che è un fenomeno proprio umano, siamo creature sociali, quindi tanta tanta attenzione. Mi pare addirittura di aver letto uno studio di Dana Riley relativo alla felicità, e uno dei discorsi che faceva era: se tu vuoi aumentare il tuo livello di felicità, una delle scelte che puoi fare è vivere in un quartiere dove tu sei tra i più ricchi. Quindi no, non è una cosa che consigliamo per tutta una serie di altre ragioni, ma l'avevo detto, abbiamo fatto le ricerche, questi sono i risultati.
Certo, chiaro, chiaro.
Per tutti quelli che vivono magari negli Hamptons piuttosto che a Beverly Hills, e hanno il vicino di casa che è la celebrità di Hollywood e quant'altro.
Fa una gara. Cioè,
come fa l'effetto competizione?
Non so, beh, lì c'è un effetto di competizione continuo, è normale, ma come fa? No, ma ti dico che questa cosa qui c'è anche a livelli molto inferiori, anche a livelli, diciamo, di strada, potremmo dire. L'effetto competizione c'è, il vicino, la macchina, la casa, quello si è fatto la casa più grande, quello mandi a un'università migliore, cioè è vestito meglio, purtroppo c'è questo qui e va sempre, un 90% delle volte va sempre contro quello che uno poi vuole fare di suo, hai capito, di dove vuole andare, quindi la prima domanda è fermarsi e rendersi conto e farsi questa domanda qui, sì. Quindi ottimizzare, automatizzare, come si potrebbe dire, diciamo, considerare il risparmio come una cosa da fare prima e non dopo. Comunque, vediamo, quello che rimane, rimane. No, se fai così non ti rimane niente, sicuramente. Quindi considerare il risparmio come prima spesa e cercare di applicare, c'è cioè una regola, quella del, adesso la, comunque per concludere sì, posto la raccontiamo, interessante la regola del 50-30-20 c'era o comunque
Matteo,
una variante.
Un ottimo articolo sul nostro blog a riguardo, lo spiega molto bene. Diciamo che se vogliamo proprio riassumerla, dice che questa regola dice che si dovrebbe spendere non più del 50% per le spese essenziali, come esempio affitto, bollette, mutuo e cibo, eccetera, eccetera.
Sì.
30% per spese non essenziali, potrebbero abbonamenti, andare al ristorante, il cappuccino che diceva Paolo, eccetera, eccetera. Il 20% da risparmiare e investire. In realtà questa classificazione può non andare bene per chi magari guadagna tanto, per chi guadagna troppo poco. In più, uno dei piccoli problemi è che spesso certe spese essenziali nascondono una componente non essenziale. L'ha spiegato Paolo molto bene quando si parlava di acquisto della macchina. Paolo diceva spendiamo di più per comprare una macchina più sicura, che magari si rompe di meno, ha meno problemi, eccetera. Ma qualcun altro a livello di macchina può dire devo andare al lavoro, mi serve una macchina, mi compro la Lamborghini, no? O meglio, sì, se te lo puoi permettere a livello di entrate e quant'altro ti dà soddisfazione, eccetera, eccetera. Ma uno che ha uno stipendio come gli stipendi medi visti prima e dice io mi compro la Lamborghini per me è una spesa essenziale per andare al lavoro, si sta raccontando una bugia. Lo fa solo perché vuole la soddisfazione di guidare una macchina grossa, impressionare qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo vale anche per la casa, secondo me. Ovvio che abbiamo bisogno di una casa, non possiamo mica essere tutti in giro senza tetto, però davvero vuoi comprarti una super casa che non ti puoi permettere, magari con un mutuo di 55 anni, una rata che è l'80% del tuo stipendio, perché così vivi nella casa che ti meriti. Magari per qualche anno aspetta un attimo, cerca di stabilizzare un po' la situazione finanziaria e poi te la compri o a condizioni più favorevoli. Però da questo punto di vista, secondo me queste sono un po' le spese più infami, perché possono venire classificate dal nostro cervello come non essenziali, come essenziali, scusa, ma possono avere componenti non essenziali che, se ci raccontiamo troppe bugie, finiscono per metterci nei guai finanziariamente.
Sì, anche perché Lore, un piccolo tesoretto per quelle spese emergenziali non te lo vuoi fare? Cioè, quanta gente... Io prendo sempre come riferimento un dato americano, ma non credo che siano messi solo così in America. Cioè, in America ci sono 100 milioni di persone che hanno 1000 euro, 1000 dollari sul conto. Ora, io non riesco a capire questa cosa qui, come sia, come fa... Cioè, è impensabile che tu...
Hanno tutti le pile di dollari sotto il letto.
Cioè, non è possibile, sì, probabilmente, che io credo che qualcosa abbiano, perché sì, poi non si considerano chiaramente i soldi contanti, ma solo i soldi in banca, quindi qualcosa, magari qualcuno già da parte. Però, cavolo, proviamo. Anche farsi un tesoretto per le spese d'emergenza. Adesso non è che per portare sfortuna, però può capitare. Cioè, una macchina che si rompe, una spesa medica imprevista, un piccolo tesoretto. Quindi avete capito il discorso, è molto importante questa cosa qui. Quindi magari anche dire guarda, io sono riuscito a farmi questo tesoretto in un anno prendendo qualcosina da spese non essenziali, magari ho tolto qualcosina che effettivamente non ho, a cui posso rinunciare senza problemi, e ho fatto qualche 1000, 2000, 3000 euro, dipende dalla propria situazione personale, per affrontare queste cose. Cioè, sono cose di intelligenza che poi di buon senso, anche che poi non ti mandano e non ti fanno impazzire se poi capitano, perché nella vita può capitare che nell'arco di 10-20 anni qualcosa può succedere, non è che per portare sfortuna, però anche considerare una parte di tesoretto può essere anche un 5% di quello che uno guadagna in un anno, insomma, poi dipende proprio dalla vostra situazione. Quindi sì, questo direi che siamo riusciti anche in un'oretta, miracolosamente siamo riusciti a concludere in un'oretta, siamo riusciti ad affrontare qualche punto. Poi sai che il tema del risparmio, ce ne sarebbe da dire molta di più, però spero che insomma di aver colpito tutti i punti, ecco. Quindi
vorrei dare magari due spunti conclusivi per chi fa ancora fatica a risparmiare. Quindi se dopo aver sentito tutto questo non siete ancora convinti, non vi va di partire con il risparmio, è troppo faticoso tenere traccia delle spese, no, un disastro. Due consigli che posso darvi proprio al volo. Il primo è di considerare il risparmio come un regalo per l'io futuro. Cioè, l'io futuro è quel poveraccio che tutte le volte che c'è una scadenza deve lavorare il triplo perché non ieri stavo guardando la serie televisiva di Netflix anziché lavorare, dopo oggi mi tocca invece lavorare 20 ore al giorno.
Ecco,
per chi è andato all'università o ha fatto le superiori, l'io futuro era il povero stronzo che si trovava la sera prima del grande esame a dover secchiare un sacco di roba. E sto poveraccio non si prende mai una soddisfazione, si prende solo quello che l'io presente di noi di oggi gli rifila all'ultimo minuto e poi si trova sempre a soffrire. Se vogliamo un po' fare un regalo per il nostro io futuro, quindi io sono per la campagna hashtag fate un regalo al vostro io futuro, cominciate a risparmiare qualcosa, sono soldi che potrete usare a 1, 2, 5, 10 anni e quel io futuro, ragazzi, siete sempre voi, quindi sono soldi che state regalando a voi stessi, un po' come se li metteste in una capsula del tempo.
Sì, sì.
Magari questo vi può aiutare un pochino a vedere il risparmio non come una privazione, ma come qualcosa di bello che state facendo verso una persona a cui tenete, che è voi stessi, tra l'altro. Quindi non per finire nel narcisismo, però se vi volete un po' di bene, risparmiare è un'ulteriore dimostrazione d'affetto. E in più, se non ve la sentite di fare quello che ha detto Paolo, che in realtà è un ottimo consiglio per chi ha già delle buone entrate, quindi cominciare a tracciare un po' le spese, capire dove vanno i soldi, eccetera, eccetera, il primo passo che potreste fare, che è un po' meno impegnativo, ma comunque molto importante, è quello di fare attenzione alle cosiddette spese da 50.000 euro, senza stare a diventare matti sulle spese da 5 euro. Anziché partire subito in quarta a pensare se prendersi un cappuccino qui e là va bene o meno, concentratevi sulle decisioni che sono importanti per la vostra capacità di spesa. Per qualcuno, ad esempio, potrebbe essere l'iPhone nuovo se guadagna 700 euro al mese. Davvero vuoi mettere uno stipendio e mezzo o due stipendi addirittura, non so neanche quando costerà l'ultimo, parlando di 700 euro al mese, per avere questo tipo di oggetto? Quali sono i vantaggi che ti dà possedere un iPhone rispetto a un altro telefono qualsiasi che costa un quarto? Quindi lì bisogna essere molto onesti con se stessi. Per qualcuno può essere l'acquisto della casa, come abbiamo accennato prima, ma tutte queste grosse decisioni, a maggior ragione quelle che possono addirittura comportare l'accensione di un debito, che quindi è un modo che va ancora a erodere di più i vostri risparmi. Tutte questo tipo di decisioni, pensateci non una, non due, ma cinque volte, se sono decisioni che per il vostro livello di entrate sono molto impegnative. Sulle altre potete partire ancora essendo un pochino più rilassati, ma su queste no, dovete pensarci, essere presenti, essere brutalmente onesti con voi stessi,
esatto,
per capire
sì.
Se cose di cui avete bisogno. Pensate solo all'optional della macchina, anziché, che ne so, montarsi l'ultimo modello di impianto stereo, vi montate quello prima, e faccio un esempio a caso perché da anni che non entro in una concessionaria, risparmiate 800 euro, però tanto la musica che vi serve ve l'ascoltate comunque, e quando siete in fase di acquisto della macchina, che magari costa 20-30 mila euro, dite, boh, 100 euro in più o in meno, fa differenza.
Ah, invece sì.
100 euro lì, in una botta sola, tra l'altro, neanche magari ripartita durante l'anno, sono soldi che potreste usare per fare qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima.
Esatto,
quindi massima
esatto.
Attenzione alle grosse spese. Se volete cominciare a risparmiare, non ve la sentite di partire dal tracciamento. Ok, direi che abbiamo letto davvero tutto, quindi alla grande.
Direi di sì. Sì. Ottimo. Adesso noi ritorniamo con la testa su Planix, che appunto abbiamo
lancio tra pochissimi giorni, quindi
lancio il 30, che appunto è pensato per chi è in quella fase appunto, cioè, dei risparmi da parte, e a quel punto trova a doverli investire ma non vuole comprare l'ETF tanto al chilo. Dammi l'ETF, dammi 100 grammi di quell'ETF, un 200 grammi d'oro, cioè così, hai capito?
Sì, sì. Tanto al chilo. Tra l'altro stiamo registrando praticamente la settimana prima dell'uscita, non sappiamo bene quando questo podcast sarà disponibile, ma se vi interessa un po' tutto questo e ascoltate questo podcast, diciamo così, in calcio d'angolo, ricordatevi di venire sul nostro gruppo Wikileaks su Facebook, la Wikileaks Finanza Personale su Facebook, e troverete tutte le informazioni a riguardo.
Siamo lì.
E in più, come al solito, se c'è qualche argomento che vi piacerebbe vedere trattato sul podcast, scriveteci sempre staff@leaksinvest.com, podcast nel titolo della mail, diteci che argomento vi piacerebbe vedere o ascoltare, e poi non sono insindacabili i giudizi. Io, piuttosto che uno degli altri editor, una coppia, anzi meglio, di altri editor, si prenderà cura di fare un approfondimento, fare un podcast a riguardo.
Perfetto. Bene, allora alla prossima.
Grazie mille Paolo della chiacchierata, grazie a tutti voi per l'attenzione. Buona giornata.
Ciao. A tutti.